stasera permettetemi due parole di premessa. Il santo di questa sera è un santo nuovo, dei nostri tempi, e soprattutto è un laico, un medico. E sono moltissimi gli episodi che potremmo raccontare, ma sono anche molte le questioni, oggi molto profonde: cosa vuol dire essere laici, cristiani? Cosa vuol dire essere laici, santi nel mondo mentre si esercita una professione? Ecco, quindi ci sono anche molti aspetti di riflessione, di discussione. La maggior parte di questi aspetti li lascio allo scritto per questa sera, però alcuni dobbiamo farli anche adesso, ecco, anche se forse sarà un pochino più faticoso. Quello che invece è più completo, che è scritto, sarebbe bene che soprattutto i medici lo utilizzassero per riflettere, anche gli altri. Giuseppe Moscati. Moscati nasce nel 1880 a Benevento. Ha appena un anno di vita quando il papà, magistrato, viene trasferito ad Ancona e poi, quando Peppino ha solo 4 anni, alla corte di appello di Napoli. Napoli sarà dunque la sua città. Una infanzia e una giovinezza assolutamente normali, in una famiglia veramente cristiana, nella quale non mancano alcune sventure. Il papà muore improvvisamente quando Peppino si è appena iscritto all'università. Qualche anno dopo, in seguito a lunga malattia, gli muore un fratello che ha solo 32 anni. La carriera medica di Giuseppe Moscati durerà 24 anni, perché egli muore nel 1927 ad appena 47 anni di età. Vince il concorso per aiuto straordinario agli ospedali riuniti di Napoli nel 1903. Durante l'eruzione del Vesuvio gli è affidata la responsabilità dell'ospedale di Torre del Greco, da cui porta in salvi i malati a rischio della sua stessa vita. Nel 1908 è assistente ordinario nell'Istituto di Chimica Fisiologica. Nel 1911 diventa aiuto ordinario negli ospedali riuniti, vincendo un concorso a cui partecipano i più colti medici e docenti del Mezzogiorno, dato che è un concorso atteso da 30 anni. Moscati è il più giovane e vince superando ben 2 futuri direttori di clinica universitaria. È nominato socio dell'Accademia Medico-Chirurgica. Nello stesso anno ottiene la libera docenza in chimica fisiologica e pratica l'insegnamento in ospedale per più di 12 anni. Nel 1919 è nominato primario nella terza sala degli incurabili. Nel 1922 ottiene la libera docenza per titoli in clinica medica generale. Abbiamo voluto rileggere in modo scarno e ridotto il curriculum della sua carriera professionale, proprio per far percepire, col semplice scandire date, titoli, specializzazioni, una vita tesa intelligentemente a ciò che qualunque studente di medicina sogna per sé, anche se in forme e indirizzi diversi. Aggiungiamo solo che, se Moscati l'avesse soltanto voluto, la facoltà di medicina di Napoli era pronta ad offrirgli la cattedra in clinica fisiologica. Una esposizione simile potremmo fare elencando i titoli delle sue pubblicazioni scientifiche, dalla tesi di laurea, giudicata degna di pubblicazione, che aveva a tema l'ureogenesi epatica, agli ultimi 2 articoli scritti per Riforma Medica, rivista di cui era redattore per la lingua inglese, tedesca, francese e spagnola. Un articolo sul cosiddetto antagonismo tra surrenale e pancreas e uno sulle vie linfatiche dell'intestino ai polmoni. Anche questi termini così strani, quando si parla di santità, ci fanno capire la novità. Ma in che cosa allora Moscati, che seppe percorrere così brillantemente e velocemente la sua carriera professionale, maturò una particolare santità? Il documento che introduce la sua causa di beatificazione, scritto già durante la quale furono raccolte tutte le testimonianze che lo riguardano, inizia con un'osservazione interessante, soprattutto perché risale al 1944, gli anni dell'immediato dopoguerra. Il servo di Dio, dice, visse in questo nostro tempo, in cui, per colpa del laicismo, come si usa dire, la massa della gente è stata strappata dalla Chiesa. La fede è stata separata e messa in opposizione alla scienza. La professione della fede cristiana è stata separata dalle professioni delle arti liberali e dagli impegni civili ed è stata relegata nel chiuso degli invisibili confini della coscienza. Contro tale nefastissimo laicismo, la Divina Provvidenza suscitò laici esimi. Celebre, Moscati è conosciuto come il medico santo, per la sua modestia, per la sua sobrietà, per l'essersi messo a servizio gratuito dei più poveri, e anche noi cominceremo dal racconto di queste virtù, ma ricordando sempre che la sua santità era prima di ogni altra cosa comportamento radicato nel suo modo di capirsi come appartenente a Cristo e alla Chiesa in maniera integrale. Tutta la questione della sua laicità sta nella sua integralità. Comunque, cominciamo anche noi dai racconti più immediati. Celebre era, tra i colleghi di Moscati, il suo assoluto disinteresse per il denaro. Ecco una significativa testimonianza di un medico che spesso lo osservò nell'esercizio della professione. Egli, che amava vedere negli ammalati la dolorosa figura di Cristo, non voleva ricevere denaro e di ogni offerta quasi soffriva visibilmente. Se visitava dei ricchi o dei benestanti, certo accettava il denaro dovuto, ma la sua preoccupazione davanti a se stesso e davanti a Dio restava quella di non essere mai un approfittatore. Ecco una lettera indirizzata alla moglie di un paziente. Egregia signora, vi restituisco parte dell'onorario che mi avete mandato, perché mi sembra che mi abbiate dato troppo. Certo, da altri che fossero pescecani io prenderei di più, ma da uomini di lavoro no. Spero che Dio vi dia la guarigione del vostro marito. Giuseppe Moscati. Un giorno venne chiamato ripetutamente al capezzale di un ragazzo quindicenne, di cui egli si prese cura fino alla completa guarigione. Quando tutto fu finito, ricevette una busta con l'onorario. La aprì mentre tornava a casa e si accorse che conteneva una somma allora notevole, 1000 lire. Lo videro tornare bruscamente indietro, salire agitato le scale e tendere nervosamente la busta con queste parole: o voi siete pazzi oppure mi avete preso per un ladro. Pensarono che il celebre professore fosse scontento d'avere ricevuto troppo poco e il padre del ragazzo, impacciato, gli tese un altro biglietto da 1000 lire. Ma il professore non solo scartò con impazienza quell'offerta, ma aprendo il portafoglio restituì 800 lire affermando che 200 erano più che sufficienti. Poi se ne andò tutto contento, lasciandoli esterrefatti. Se dunque i ricchi se lo contendevano per la sua fama di diagnostico, i poveri gli si riversavano addosso perché sapevano che non sarebbe stato chiesto loro nulla o addirittura ci avrebbero guadagnato. Nei casi più dolorosi, infatti, egli giungeva fino a mettere qualche banconota in mezzo alla ricetta o sotto il cuscino del paziente, di cui intuiva le condizioni disagiate, soprattutto quando si accorgeva che la malattia era provocata o aggravata dalla denutrizione della Napoli di quel tempo. Un giorno un collega che l'aveva accompagnato per una visita gli fece osservare, a nome della categoria, che il suo disinteresse per il denaro li metteva tutti in difficoltà, ma la risposta che ne ebbe, nel quasi dialetto napoletano che Moscati normalmente usava, fu assai espressiva: Peppi, scusate, là c'è sta una mamma che chiagne per la salute del figlio e voi mi venite a parlare i soldi. Lo si poteva chiamare nei quartieri più malfamati, nei vicoli bui dove era pericoloso anche solo avventurarsi, e se lo si metteva in guardia rispondeva: non si può avere paura quando si va a fare del bene. Lo incontrò un amico di sera al vomero in piazza Vanvitelli, lontano dal solito giro, e gli chiese che cosa stesse facendo da quelle parti. Sai, disse Moscati ridendo, vengo ogni giorno a fare da sputacchiera per un povero studente. Si trattava di un giovane che viveva solo in una camera d'affitto, malato di TBC, anche se non in fase contagiosa. Se i padroni l'avessero saputo l'avrebbero cacciato sulla strada. E allora Moscati veniva ogni sera a portar via i fazzoletti pieni di catarro per bruciarli e ne lasciava di puliti. Un episodio tra tutti mostra una bontà e una tenerezza senza pari. C'era un vecchietto, povero e solo, che un tempo era stato compositore di canzoni. In quegli anni a Napoli furono composte le più belle melodie. Le sue condizioni erano critiche, anche se non disperate, e il male poteva aggravarsi improvvisamente. Avrebbe avuto bisogno di controlli quotidiani, ma Moscati non glieli poteva garantire, assorbito com'era dal lavoro in ospedale. Si misero d'accordo così. Tutte le mattine il vecchietto si faceva trovare in un caffè lungo la strada che Moscati percorreva per recarsi in ospedale e lì consumava, a spese del professore, si intende, una bella tazza di latte caldo e biscotti. Il professore passava, metteva dentro la testa, controllava che egli fosse presente, gli sorrideva e se ne andava in fretta. Se qualche mattina non lo vedeva, allora sapeva di doverlo raggiungere al più presto nel suo tugurio fuori mano per soccorrere. I racconti si potrebbero moltiplicare, ma non devono far dimenticare che la carità di Moscati non era quella di un benefattore, tranquillo, ma quella di un medico di prestigio, alle prese con una professione stressante, lacerato da richieste molteplici. Come studioso doveva aggiornarsi, fare esperimenti di laboratorio, scrivere relazioni scientifiche. Come medico la sua presenza era necessaria sia all'ospedale sia nelle case dei privati che gli invitavano e gli inviavano continue richieste e sollecitazioni. Come libero docente doveva preparare lezioni, insegnare, seguire il lavoro dei discepoli e in tutto questo e al di là di tutto questo c'era la sua decisione cristiana di non sottrarsi mai alle richieste dei più poveri. A chi gli chiedeva come facesse a resistere, rispondeva semplicemente: chi fa la comunione tutte le mattine ha con sé un'energia che non viene mai meno. A testimonianza delle sue capacità mediche, possiamo ricordare il suo incontro col celebre tenore Enrico Caruso. Costui tornava nella sua Napoli dopo che a New York, durante un concerto, era stato stroncato da una emorragia. Aveva consultato in America i più illustri clinici, lo stesso aveva fatto a Roma e nessuno era riuscito a fargli una diagnosi utile. Finalmente raggiunto da Moscati ed era ormai troppo tardi, gli restavano solo 2 mesi di vita. Ma l'intuito del medico napoletano diagnosticò subito che si trattava di un ascesso schizofrenico. Tutti dovettero dargli ragione, anche se si trattava ormai di una scienza inutile per il 48enne tenore che era partito povero da Napoli e vi ritornava nel 1921 con un patrimonio valutato allora più di 50 milioni. Non gli servì la scienza di Moscati, ma gli servì la sua fede. Costui infatti non esitò a dire a Caruso che aveva consultato tutti i medici, ma non aveva consultato Gesù Cristo. E il tenore rispose: professore, fate quello che volete. Ed egli si preoccupò che gli portassero in tempo gli ultimi sacramenti, assistendolo fraternamente fino alla fine. Torniamo per ora alla sua fama di medico. Giungeva, testimoniò un suo collega, a sfumature diagnostiche che sbalordivano discepoli e maestri. Basterà dire che colui che allora era considerato da tutti il maestro dei maestri, quell'Antonio Cardarelli, che era divenuto in Italia una istituzione, considerava Moscati come il suo discepolo prediletto, migliore che ho avuto in 60 anni, diceva. Lo aveva scelto come suo medico personale e a volte si commuoveva fino alle lacrime quando lo osservava nell'esercizio dell'arte medica. A parte la visita ai malati e l'enorme clientela che giungeva da tutto il meridione e letteralmente lo soffocava, il suo ininterrotto lavoro aveva luogo nelle corsie dell'ospedale che egli percorreva, attorniato dai suoi discepoli ai quali insegnava medicina direttamente dall'osservazione dei malati. Dicono, trattava anche gli studenti del primo anno come colleghi e non mancava mai di chiedere anche la loro opinione. Soleva dire, vicino all'ammalato non ci sono gerarchie, tutti veniamo qui per imparare, direttori, coadiutori, assistenti, siamo tutti presso il letto dell'infermo perché l'ammalato rappresenta il libro della natura. E la lezione continuava poi nell'anfiteatro anatomico. L'istituto anatomopatologico era allora in decadenza, nessuno voleva occuparsene e Moscati aveva accettato di curarne a titolo gratuito la riorganizzazione e il razionale funzionamento. Sulla parete d'ingresso c'era un vecchio motto scelto dal fondatore a cui nessuno prestava più evidentemente attenzione. Diceva, questo è il luogo in cui la morte è lieta di poter soccorrere la vita. Moscati cominciò col far mettere su quelle spoglie squallide pareti un bel crocifisso e sotto la scritta «O mors ero mors tua», cioè «O morte, io sarò la tua morte». Con questa promessa del risorto, Moscati agiva in modo quasi liturgico e riscattava e tramutava quel luogo definito da tutti malsano, disadorno, cretto e opprimente. I discepoli che seguivano quotidianamente Moscati letteralmente lo adoravano e molti lo accompagnavano fino a casa, continuando per via a discutere con lui e a interrogarlo. Uno di loro rievoca commosso la scena divenuta familiare a Napoli. Lo portavamo in processione, come se fosse un santo. e quasi tutti finivano dopo il giro domenicale delle corsie per accompagnarlo a messa. Il professore stesso scriveva in una lettera: «Ho formato come una comunità religiosa di frati, i miei amici e io. Lavoriamo insieme, con emulazione, con idealizzazione, siamo tanti sentimentali. Il Dio ci guida. Ho creduto che tutti i giovani avessero il diritto di perfezionarsi, leggendo un libro che non fu stampato in caratteri nero su bianco, ma che ha per copertina i letti ospedalieri e le sale di laboratorio, per contenuto la dolorante carne degli uomini e il materiale scientifico, libro che deve essere letto con infinito amore e con grande sacrificio per il prossimo». E aggiungeva: «E io penso che fosse, che sia debito di coscienza istruire i giovani, abborrendo dall'andazzo di tenere misterioso gelosamente per sé il frutto della propria esperienza». Questa concezione quasi monastica della propria vocazione e della comunità ospedaliera ci rimanda a un'altra caratteristica della laicità di Moscati, una novità. In un tempo in cui le vocazioni si dividevano in forma piuttosto netta o matrimonio o convento, Moscati scelse di restare nel mondo completamente laico, senza appartenenze o a istituti religiosi, ma scegliendo coscientemente la condizione virginale di vita. In un biglietto che la sorella raccolse dal cestino della carta straccia, leggiamo una specie di confessione che gli scrisse per se stesso: «Gesù, Dio amore, il vostro amore mi rende sublime, il vostro amore mi santifica e mi volge non verso una sola creatura, ma a tutte le creature, all'infinita bellezza di tutti gli esseri creati a vostra immagine e somiglianza». Trattare Gesù come una persona cara, alla quale ci si rivolge con le parole più affettuose e col quale si sperimenta una intimità, sembra ridicolo ai razionalisti di tutti i tempi, e anche a molti cristiani sembra un'esperienza possibile solo nei monasteri, ma che questo possa accadere nel mondo, là dove il lavoro diventa per molti l'unico Dio, e le preoccupazioni scientifiche e materiali sembrano invadere anche lo spirito, questo è per il mondo un interrogativo, che si apre direttamente sul mistero del Figlio di Dio divenuto nostro prossimo, al quale possiamo dare con somma verità tutti i nomi più familiari. Racconta un sacerdote che ascoltava spesso la sua confessione, richiesto da me che cosa avesse pensato in una tranvia affollatissima dove ci eravamo trovati e aveva pagato per me anche il biglietto e l'avevo visto assorto, mi rispose: «Pensavo a Dio, Padre, al cielo. Amare Dio senza misura nell'amore e senza misura nel dolore, questa era la massima che identificava assieme sia la sua missione di medico, sia lo sguardo con cui osservava i malati. Eppure i tempi allora non erano per nulla facili». Ecco alcune testimonianze. Il servo di Dio subiva la lotta di tutti i medici iscritti alla massoneria per la sua aperta professione cristiana ed anche di quelli che vedevano in lui un competitore valentissimo, benché di giovane età. Quest'odio massonico contro Moscati aveva dunque un risvolto inconfessabile, la gelosia e l'invidia di chi non sapeva tollerare la superiorità scientifica di lui, è un motivo ufficialmente sbandierato con acre insistenza, dice un testimone, era disprezzato, motteggiato, e da quelli che non vedevano bene la sua franca, schietta, coraggiosa professione di fede cattolica, lo chiamavano maniaco, isterico, esaltato, fanatico. Altre ingiurie che gli gettavano addosso erano quelle di iettatore, pazzo da manicomio, medico di preti e suore. Infatti Moscati viveva in un ambiente letteralmente invaso da medici di dichiarata appartenenza massonica e di aperta professione materialista, ed egli lo sapeva benissimo. Quando era in gioco la verità e la giustizia ne parlava senza mezzi termini. «Io», scriveva in una lettera a Benedetto Croce, «sono una stella di infima grandezza in mezzo a tanti astri brillanti, e sarò contento di eclissarmi, se però saranno gli astri a sorgere e non alcune fiacche nebulose». Nei concorsi chiedeva che non ci fossero né compromessi né manovre traverse, ma solo riconoscimento del valore, all'infuori di età, di scuola, di sette. In una lettera da lui indirizzata sempre a Benedetto Croce, allora ministro della pubblica istruzione, Moscati caldeggiava la nomina alla cattedra di igiene di un collega da lui ritenuto idoneo, il più idoneo. E non ebbe paura di scrivergli: «Io lo so che un pezzo altissimo della massoneria vuol venire a ingrossare il numero dei fratelli nella facoltà, che per loro è diventata una casa grande». Certi testimoni dicono esplicitamente, senza mezzi termini, dell'atteggiamento che la setta aveva verso Moscati. Volevano distruggerlo, annientarlo. Ma notavano che la lotta non lo scalfiva neppure. Tutti sapevano, dice un testimone, che Moscati era come un sacerdote e la lotta fattagli dai massoni medici e dagli altri colleghi non l'ha mai abbattuto. Soleva dirmi: che cosa mi importa degli altri? Il mio pensiero è contentare Dio. Del resto vedremo che la professione di fede del Moscati era pubblica in un modo quasi intollerabile, tanto che oggi verrebbe criticato anche da alcuni credenti più pii. Nei processi canonici, durante i quali i suoi atteggiamenti sono stati minuziosamente analizzati e giudicati, la domanda ricorrente dal giudice ecclesiastico era questa: Moscati era un maniaco religioso? No, rispondono tutti, era equilibrato, attento, rispettoso, e tuttavia aveva della sua professione medica una idea e conseguentemente una prassi certo non usuale. Il problema consisteva in questo: Moscati era assolutamente convinto, parole sue, che il medico non deve guardare solamente la salute del corpo dell'infermo, ma deve badare ai bisogni del malato e della sua famiglia sotto qualunque aspetto si possa considerare il bisogno. Dice un testimone: i malati sapevano che per essere curati da Moscati bisognava frequentare i sacramenti. E ancora, a tutti i malati domandava se erano in grazia di Dio, se frequentavano i sacramenti, se erano in regola con la loro coscienza. Insomma, curava prima l'anima e poi il corpo degli infermi che andavano da lui. Moscati sosteneva tranquillamente che missione di tutti nell'ospedale, suore, infermiere, medici, era collaborare alla misericordia di Dio. La suora del suo reparto doveva innanzitutto interessarsi della situazione spirituale del paziente, in modo da poterne avvertire il professore, il quale, mentre esercitava la sua arte medica con tutta la bravura e la dedizione possibile, riusciva a far percepire al malato la globalità del suo problema, l'integralità del suo bisogno, e quasi sempre riusciva a portarlo con ferma dolcezza a un desiderio di guarigione intesa davvero come salvezza. Espressioni come confessatevi, mettetevi in grazia di Dio, accostatevi al Signore, pensate all'anima vostra, Dio è il padrone della vita e della morte, entravano prima o poi nelle indicazioni sanitarie che Moscati dava ai suoi pazienti, soprattutto quando si accorgeva che la loro vita era in pericolo. Il fatto è che quando le usava, gli volevano già così bene che quasi sempre le accettavano con riconoscenza e molti gli obbedivano. Tutta la carità sua era tesa a permettergli questo. A un illustre avvocato milanese, dopo aver fatto una perfetta diagnosi sul suo stato di malattia, cosa che a nessun altro era riuscito a fare, consegnò una lettera in cui gli indicava il nome di un prete della sua città perché si mettesse in pace con Dio, siccome da anni se n'era allontanato, diceva, altrimenti lui non avrebbe potuto curargli il corpo. A un altro, che dopo un mese di cura non sembrava reagire alla terapia, disse candidamente: voi non vi siete confessato, perciò non guarite. Dio così ve lo ricorda. A chi si meravigliava di questo stile spiegava: la mia abitudine è di parlare agli infermi di altre cose oltre il corpo, perché essi hanno anche un'anima. La cosiddetta psicanalisi di Freud è una cura. Che cos'è la psicanalisi? È la confessione fatta al medico per scardinare le idee fisse. Ma questo va bene per i paesi protestanti che non hanno la confessione. Presso di noi c'è la confessione cattolica. E a un giovane, la cui più grave malattia sembrava l'assoluta mancanza di spina dorsale, diede una ricetta su cui c'era scritto: cura di Eucaristia. È il medico dei corpi e delle anime, diceva di lui Bartolo Longo, il costruttore del santuario di Pompei, oggi anch'egli beato, quando si faceva visitare. E in molte lettere si vede come il professore inculcava questi principi ai suoi allievi. Abbiate, diceva, nella missione affidatevi dalla provvidenza vivissimo il senso del dovere. Pensate che i vostri infermi hanno un'anima a cui dovete sapervi avvicinare e che dovete avvicinare a Dio, pensando che vi incombe l'obbligo di amare di amore allo studio, perché solo così potete adempiere il grande mandato di soccorrere l'infelicità, scienza e fede. Ricordatevi che non solo del corpo vi dovete preoccupare, ma delle anime. Quanti dolori voi lenirete più facilmente con il consiglio e scendendo fino allo spirito anziché con le fredde prescrizioni da inviare al farmacista. Ma bisogna ricordare che Moscati non faceva il guaritore o il santone, faceva il medico e lo faceva alla perfezione. ma era parimente convinto d'avere davanti un'anima immortale. Ma tuttavia mai deviava nello spiritualistico, trascurando il corpo. A una suora che lo voleva trascinare a una sacra funzione durante l'orario di lavoro, rispose brusco: suora, il Dio si serve lavorando. E a una pia signora che rifiutava di curarsi perché diceva che le bastava pregare, ripeté: per la vostra anima vale di più una sola iniezione per la vostra malattia che tutte le vostre preghiere. La personalità integrale del Moscardi emerse sotto gli occhi di tutti i suoi colleghi, anche quelli dei suoi nemici, in un episodio che restò celebre negli annali di Napoli. Era il febbraio 1927, 2 mesi prima della morte di Moscardi, che allora niente faceva presagire. Veniva a Napoli per parlare a un congresso medico all'università il celebre professore Leonardo Bianchi. Era stato titolare della cattedra di psichiatria e neurochirurgia, prima a Palermo, poi a Napoli, poi ministro della pubblica istruzione, poi ministro della difesa e vicepresidente della Camera dei Deputati. A 75 anni aveva pubblicato il libro La meccanica del cervello ed era uno tra i più noti massoni che appena qualche anno prima aveva tenuto una pubblica conferenza contro Gesù Cristo. Il 79enne professore parlò davanti a un'aula gremita di medici e docenti ed ecco che mentre scrosciano gli applausi egli si accascia al suolo. C'erano presenti specialisti per ogni urgenza, tutti si accostarono, compreso Moscardi. Ma ascoltiamo la sua testimonianza direttamente. Io, dice Moscardi, non volevo andare a quella conferenza perché da lungo tempo mi ero allontanato dall'ambiente universitario, ma quel giorno mi ci spinse una forza sovrumana alla quale non seppi resistere. Si avverò quello che dice la parabola del Vangelo, che i chiamati dell'undicesima ora avranno la stessa ricompensa di quelli chiamati alla prima ora del giorno. Io sento ancora l'espressione di quello sguardo del morente che cercava me tra tanti docenti convenuti, e Leonardo Bianchi sapeva bene i miei sentimenti religiosi, conoscendomi fin da quando ero studente. Gli corsi vicino, gli suggerì parole di pentimento e di fiducia mentre egli mi stringeva la mano, non potendo parlare. Proviamo a immaginare in quel tempio della massoneria che allora era l'Università di Napoli, non solo l'inaudito ingresso di un prete con i sacramenti, fatto chiamare da Moscardi, ma la scena del vecchio massone morente tra le braccia del più santo dei medici, mentre costui a voce alta recitava l'atto di dolore e il credo. Questi era Moscardi. Tutti sanno quale sia stata la posizione di Benedetto Croce. Ebbene, il filosofo abitava su un'alta mansarda, da cui tutte le mattine vedeva passare Moscardi che frettolosamente si recava in ospedale. Spesso i due si incontravano e chiacchieravano assieme, a volte non c'era tempo, e allora il filosofo dal balcone lo chiamava e da buon napoletano gli diceva: Don Peppino, non te capisco, perché corri tanto? Dove vai? Che speri di raggiungere? Tutto viene a tempo. E poi rientrando alla sua domestica, Croce diceva: fossero tutti così i cattolici, tutti come Don Peppino. Chi era dunque quest'uomo che nelle pagine del suo diario a se stesso diceva: ama la verità, mostrati come sei, senza infringimenti, senza paure, senza riguardi, e se la verità ti costa persecuzione, accettala, e se ti costa tormento, sopportalo, e se per la verità devi sacrificare te stesso e la vita, tu sii forte nel sacrificio. E giungiamo così a quel problema fondamentale da cui siamo partiti: cos'è la laicità cristiana? Quest'uomo che la Chiesa ha posto sugli altari l'ha compresa in un modo, con uno stile che oggi in un ospedale non usa più neanche il cappellano deputato all'assistenza dei malati. Era un vero laico o era un laico che assumeva indebitamente il ruolo del prete? Il suo volere curare anche l'anima era una pretesa assurda o era una profezia? In che senso lo si può indicare come esempio di laicità cristiana? È così? Noi viviamo in un'epoca in cui noi cristiani siamo diventati abilissimi a distinguere natura e soprannatura, chiesa e mondo, fede e ragione, fede e scienza, evangelizzazione e promozione umana, già e non ancora, unità e pluralismo. E così ogni tanto Dio decide di offrirci delle forme integrali, dei modelli cristiani talmente integri che si vorrebbe quasi accusarli di integrismo se non fosse che l'unità della forma cristiana irraggia da ogni parte. Qui noi possiamo solo accennare, per punti successivi, alla forma compiuta a cui Moscati si lasciò condurre ed educare, solo alcuni aspetti. Moscati ebbe la grazia di sentire e di vivere la vocazione di medico come totalmente espressiva del senso e dello scopo della sua esistenza, ed essa ricoprì tutto il suo essere, tutto il suo esistere. Ancora diciassettenne, alla madre che gli prospettava le difficoltà e i pericoli della professione medica, diceva: «Che dite, mamma? Io sono pronto a coricarmi anche nel letto del malato». E la madre, che lo conosceva bene, aveva detto, come per un presagio: «Questo, per alleviare le sofferenze dei malati, diventerà un martire lui». Le biografie testimoniano concordemente che egli considerò la professione medica come una vocazione e una missione che dovevano esaurirlo, anche fisicamente, perché soltanto così il progetto di Dio poteva compiersi, e perciò egli accettava semplicemente e totalmente quell'essere avvolto e tirato da ogni parte, che a volte con un umorismo non privo di sofferenza chiamava quel mastodontico groviglio di guai in cui mi trovo da mille parti inguaiato. Confessava ad un amico: «Mi riduco a notte alta per scrivervi. Vi assicuro che non ho nemmeno il tempo per mettermi le mani nei capelli: ospedale, laboratori, lezioni ufficiali, lezione mia di semeiotica, di clinica, baraonda di malati gravi. Mi tengono tutto per loro e mi inibiscono per altre cose». E per quanto disponibile fosse, il professore doveva lottare quotidianamente con un carattere nervoso, pronto a scattare e a diventare insofferente verso ogni contrattempo, ma sempre pronto a riprendersi, a lasciarsi limare, rifinire dalle circostanze sempre più catturanti. Morì improvvisamente, nella piena maturità, appena terminata una visita, senza nemmeno avere per sé un attimo di conforto, di aiuto. Ed è un giudizio su tutte quelle situazioni in cui i cristiani si ritraggono dal fare la volontà di Dio, dal lasciarsi usare come servi inutili, come dice il Vangelo, proprio perché percepiscono la loro missione nella Chiesa e nel mondo come qualcosa di informe, di aggiunto quasi alla loro esistenza, alla loro persona, e perciò restano ultimamente incerti, nostalgici di altre possibilità, dubbiosi della validità del loro stato, psicologicamente intercambiabili, vergini che vorrebbero essere coniugati che vorrebbero essere diversamente sposati o addirittura vergini, chierici che vorrebbero essere laici e laici che vorrebbero essere chierici, professionisti che sognano una situazione più confacente dove potersi realizzare e altre cose simili. Un giudizio su tutte quelle esistenze che rifiutano di versarsi totalmente nella missione loro affidata. Ancora, l'esistenza e la missione del cristiano, questo ricorda Moscati, sono anzitutto affezione a Cristo, calda adesione personale a Lui come persona vivente e non come ideale o causa a cui rifarsi. Soprattutto di ciò la condizione virginale è segno nel mondo. Ogni amore per il prossimo deve essere riflesso di questa prima prossimità offerta da Cristo Signore. Per un cristiano, l'amore del prossimo o ha una radice virginale, cioè nasce tutto dall'appartenenza personale a Cristo, o è solo un tentativo psicologico di rintracciare Cristo affaticando moralisticamente la propria affettività. Moscati, a questa nostra epoca nella quale perfino la carità sembra a volte distrarre da Cristo, viene a ricordare che la carità cristiana ha un'origine e una identità esplicita. È la carità di Cristo che deve struggere il cuore del suo discepolo, come diceva San Paolo. L'impegno ascetico caritativo, tutto quello che faceva per i poveri, per gli altri, era per Moscati il presupposto, la carta di credito, il titolo che gli dava occasione di annuncio integrale a favore del suo Signore Gesù. Si staccava dal denaro per poter parlare di tutto senza ambiguità. Si faceva tutto a tutti per poter indicare colui che era tutto. Lasciava che gli altri gli consumassero la vita per avere il diritto di parlare della vita eterna. Arrivava fino a chiedere al malato che invece di soldi gli desse il regalo di accostarsi all'Eucaristia, di tornare alla fede perduta. Gli chiese una volta perché avesse rinunciato all'onorario offertogli da un malato facoltoso che versava in gravi condizioni ed era un gran peccatore, ed egli mi rispose: «Io lo convertirò». Moscati ha insegnato con una evidenza abbagliante che, contrariamente a quanto oggi si afferma e si insegna, l'amore del prossimo è vero solo quando è teso tutto da ogni direzione a un esplicito amore di Cristo. È l'impegno professionale, ascetico, caritativo, o è per un laico il modo con cui egli fonda il suo annuncio integrale a favore di Cristo, oppure perfino le sue opere buone saranno risucchiate via, consumate da coloro che ne approfittano per lasciarsi cullare nella loro spirituale pigrizia. Se chi opera a favore di Cristo pensa di poterlo fare anonimamente, tanto più sarà lecito restare anonimo a colui che riceve il frutto di questa opera. E da ciò può derivare l'attuale paradosso di una Chiesa e di un laicato che sviluppano un grande potenziale di impegno professionale e caritativo e tuttavia la fede viene progressivamente meno proprio là dove i cristiani sembrano più vivere. Terzo, quanto più la carità è veramente cristiana, tanto più essa tende a unificare dall'interno la coscienza di un uomo e ad avvolgere tutto. Nella vita di Moscati si nota una fluidità di passaggio tra i vari campi. Dal punto di vista dell'arte medica, questo per i medici soprattutto, possiamo dire che le sue capacità mediche vennero incredibilmente potenziate, ciò in due sensi. Da un lato sembrava che la fede, il modo cristiano di osservare il malato, acuisse le sue già notevolissime doti diagnostiche. Dava perfino l'impressione di indovinare, di vedere le malattie del corpo, di percepirle da segni impercettibili che stupivano i colleghi. Dall'altro lato, tale intuizione penetrante scendeva a una tale profondità che egli diagnosticava spesso anche le malattie dell'anima. Egli stesso confessò: è un tale chiaro intuito che mi concede il Signore che non mi sembra possibile trattenerlo, e non rare volte io vedo anche le malattie dell'anima. Accadevano episodi che a volte spaventavano lui stesso. Un giorno tornò a casa turbato e raccontò alla sorella: sai che cosa mi è accaduto oggi? È venuta da me una signora con sua figlia. La signorina poteva avere 24-25 anni e io, guardandola, le ho detto: signorina, lei non ha ancora fatto la prima comunione. Si è messa a piangere, mi sono accorto che la cosa era vera. Poi ho fissato la signora e le ho detto: signora, lei convive con un sacerdote apostata, sai, era tutto vero, io non so come ho fatto. E la sorella dovette consolarlo e dirgli che si trattava di un caso, a volte ne accadono. Sia per quanto riguarda la malattia fisica che per quanto riguarda la malattia spirituale, egli sembrava dotato di un di più, ma occorre intenderci bene. In Moscati questo di più non era qualcosa di miracolistico, di meccanicamente aggiunto. Appariva come una sorta di miracolo di unificazione. Per spiegarci, era come se la sua persona, dopo aver percorso tutto il campo della scienza, e il suo studio era continuo e indefesso, dopo aver percorso tutto il campo della maturazione spirituale che gli era possibile, si trovasse collocato nel punto di innesto di questo duplice itinerario, laddove il suo sguardo poteva ugualmente spaziare in ambedue le direzioni e farne una sintesi. E ad un certo punto della vita di Moscati, scienza e fede mostrarono la loro non solo la loro non contrarietà, ma la loro identica struttura di carità, il loro essere aspetti diversi di un'unica intelligenza di amore che ci ha assieme creati e redenti. E quando si fu ben collocato nella carità, Moscati si trovò ad essere sia un grande medico, anche in forza della sua fede, sia un grande credente, anche in forza della sua scienza. E qui dobbiamo concludere, gli altri aspetti li leggerete voi. Quando il giovedì santo del 1927 il corteo funebre che trasportava la salma del professore si snodava per le vie di Napoli con un immenso seguito di docenti, di studenti e di umile gente, un vecchietto si avvicinò al tavolino posto sull'androne di casa Moscati e sul registro delle condoglianze scrisse con mano tremante: noi lo piangiamo perché il mondo ha perduto un santo. Napoli ha perduto un esemplare di ogni virtù, ma i malati poveri hanno perduto tutto.